Guardate, oggi non leggeremo molto. Leggeremo, rispetto alle altre volte, non tantissimo. Però leggiamo qualcosa. Allora, leggiamo i primi sei versetti della prima lettera di Giovanni, pagina 1219, al capitolo 4. Volontario.
Giovanni.
Sì.
Scusa, il
Uno
Giovanni.
Giovanni, capitolo 4.
Capitolo 4, i primi
I primi
sei
sei
versi.
versetti, sì.
Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore.
Qui l'Apostolo ci sta dicendo appunto di provare ogni spirito, di credere se gli spiriti, di accertarsi che gli spiriti siano da Dio, perché non ci sono molte differenze, cioè nel senso che non ci sono molte scelte, o sono da Dio o non lo sono, cioè su questo non ci possono essere dubbi, e quelli che non sono da Dio, diciamo, sostano, si fa per dire, in quello che è lo spirito dell'Anticristo che sostanzialmente governa il mondo. Quindi non ci dobbiamo stupire che tutto va così, tutto va colà, si sa, no? Perché il mondo, dice Gesù, giace tutto nel maligno. E poi però ci terrei a focalizzare alcuni versetti, no? Dice costoro, vabbè, poi dice costoro sono del mondo. Perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta, per forza, no? Invece non ascolta gli altri perché... E dice, noi siamo da Dio, ecco. Questa è un'altra cosa che taglia... Non ci sono discussioni, o lo siamo o non lo siamo. Allora, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Cioè non ci sono incertezze, dubbi. Dobbiamo avere la certezza oppure non abbiamo una certezza. Ecco, questa è un'altra considerazione. Poi però andiamo subito nel Vecchio Testamento, si fa per dire. Andiamo in Esodo 12. C'è l'istituzione della Pasqua e dopo tutto ciò che il Signore dice e fa, a un certo punto dà degli ordini a Mosè. Nel versetto 43 e 45 leggiamo questo, due versetti. C'è scritto: il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questa è la norma della Pasqua. Nessuno straniero ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne dopo essere stato circonciso. Lo straniero di passaggio e il macellaio non potranno mangiarne. Punto. Si potrà mangiare della Pasqua, quindi entrare in comunione con quello che il Signore dice, solo quando sei stato circonciso. Prima non è possibile. Questo è un problema che si protrae nel tempo, nelle chiese, ci sono dei dubbi, devo fare questo, mi posso battezzare, non mi posso battezzare, posso... c'è tutto quello che si vuole, sono a posto con quello, sono a posto con l'altro. Il Signore dice questo, una volta che sei circonciso, poi cominci la comunione con Lui. Ecco, io sto alla porta e busso, picchio, se uno mi apre io entro, cenerò con Lui ed egli con me. Ma è ovvio che una volta che succede questo c'è bisogno della circoncisione. Poi, sempre girate pagina al capitolo 14, sempre di Esodo, troviamo, leggiamo dal 10 al 20 i versetti.
Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore, e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto. Lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». E Mosè disse al popolo: «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri». Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro loro, mettendosi tra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava in altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte.
Grazie. Il Signore dice: combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. E poi abbiamo qui una serie di dubbi che vengono al popolo, perché ci sono dei problemi. Vedete, l'Eterno Dio era nella nuvola, la colonna di fuoco, nella colonna di fuoco per guidare gli israeliti nel deserto e nel condurli verso la terra promessa. Questo era lo scopo principale. Gli israeliti non conoscevano la strada che dovevano percorrere. Non, questo è un dato di fatto. Non avevano alcuna certezza, anzi, vi ricordo che quando sono partiti, poi la strada più breve era quella di passare dalla zona di Gaza, dai Filistei, e il Signore gli ha detto: no, è meglio di no, perché sennò ci sarà un conflitto e dovranno, il popolo si deprime, forse è meglio fargli fare un altro giro. Quindi fecero tutta una serie di giri. La cosa importante è che il Signore ha chiamato, ha fatto una promessa. E poi c'è chi a un certo punto ha cominciato un percorso e la sua fede nel Signore è venuta meno, sostanzialmente, il fatto che avrebbe portato poi a termine ogni cosa. Quindi gli israeliti non conoscevano la strada che dovevano percorrere, sapevano soltanto che l'Eterno Dio aveva promesso che li avrebbe condotti, però con un patto. a patto che avrebbero obbedito a tutti i suoi comandamenti, perché quelli che sono partiti, che hanno potuto fare la Pasqua la prima volta, quindi c'è una prima volta di questi qua, sicuramente tutti questi hanno fatto la Pasqua, no? E perché erano tutti ebrei, ma non tutti sono arrivati nella terra promessa. Anzi, di quella generazione soltanto Giosuè e Caleb arrivarono. Il Signore disse a Mosè, ad Aaron e ai figli di quella generazione: nessuno straniero, quindi nessuno straniero, ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne. È bella sta cosa, no? Tu hai comprato lo schiavo, potrà mangiare, dopo essere stato circonciso. E quindi questo ci deve ricordare la nostra schiavitù, e dopo essere stati circoncisi, circoncisi significa una cosa molto importante, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, ma la parola di Dio è quella, non è che la possiamo girare come vogliamo. Che l'Eterno Dio quindi ha condotto, ha fatto un patto con loro, se avrebbero ubbidito a tutti i suoi comandamenti. Così, cari fratelli e sorelle, è per noi. Se abbiamo creduto nella promessa che il Signore ha fatto a ciascuno di noi. Se noi abbiamo creduto in questa promessa, non c'è dubbio. Il nostro problema principale è proprio questo, quello di trascurare una così grande salvezza, di mettere i dubbi in continuazione, non vedere il bene primario, prezioso, il bene supremo, e che noi non sappiamo nel nostro corpo cosa c'è in questo momento, le nostre cellule come funzionano, se ce ne sono dei cancerogeni, non sappiamo niente. E questo, però, continuiamo a far diventare le cose più importanti per noi, cioè che sono le cose quotidiane, terrene, le mettiamo al primo posto, anziché quelle vere, quelle che ci conducono alla vita, cioè quelle di credere alla promessa, che è quella che ci dà forza, che ci fa crescere. La fede, l'ubbidienza, la sottomissione a tutti i comandamenti di Dio, a tutti, non escluso nessuno, sono una condizione irrinunciabile del conseguimento della salvezza. Cioè, è irrinunciabile questo fatto, no? E della meta che sono, qual è la meta nostra, no? Rispetto a un luogo terreno, come Dio ha promesso ad Israele, la nostra meta sono la resurrezione dai morti? No, perché sennò uno non capisce. Allora, se questo vi sembra una cosa da poco, o ci crediamo o non ci crediamo, la resurrezione dai morti e la vita eterna. In che cosa? Nella nuova creazione di Dio. Allora, questo è quello del quale noi crediamo, assolutamente. Se no, la nostra fede è vana, se no ci troviamo qua a raccontarci una favola. Allora, devo desiderare il cambiamento dentro di me. Questa è una cosa necessaria, assolutamente necessaria. Allora solo, e solo allora potrò gridare: voglio appartenerti con tutto me stesso. Soltanto allora posso gridare al Signore che voglio appartenere a Lui con tutto me stesso. Non mi interessa più di mogli, mariti, serpenti, studenti, non mi interessa più di niente. Ma mi interessa una cosa soltanto: appartenere al Signore. Non mi interessa più, no, aggiustare una botte vecchia di legno tarlato. Non mi interessa più, perché io tutti i giorni spreco tanto di quel tempo per aggiustare le cose vecchie tarlate, che tanto comunque continuano a tarlarsi, no? Questa è una conseguenza, perché noi buttiamo via tanto di quel tempo, cari fratelli e sorelle, con la nostra mente. Veniamo meno al primo comandamento che il Signore ci dice: adora il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta l'anima tua. Non sono cose che vi devo dire io, sono cose che sono scritte. Vuol dire che la nostra mente, noi siamo occupati da tante altre cose, ma dobbiamo pur lavorare, ma l'ho capito che dobbiamo lavorare, ma il Signore sa anche questo. Ma il Signore ha dato un momento per riposare e per poter pensare a Lui tutti i giorni, della nostra vita e tutti i momenti della nostra vita, pur se lavoriamo il nostro atteggiamento, il nostro essere, come dicevamo l'altra volta, deve essere l'atteggiamento che io ho nei confronti del Signore. E noi ci preoccupiamo di tutti i problemi del mondo, vogliamo riparare cose irriparabili. E il Signore non lo sa che quello zoppica, poverino, non lo sa. Il Signore non sa niente. Non sa che l'Africa è un continente che muore di fame, no? E che noi dobbiamo fare di più per non farlo morire di fame, no? Questo è tutto una cosa da vedere. Infatti il problema siamo noi, ma non con le nostre elemosine, forse con la nostra onestà. Allora le cose potrebbero anche cambiare da questo punto di vista, con il nostro atteggiamento, non con sopperire, ma diventano discorsi lunghi. Allora non mi interessano più mogli, mariti, zii, nipoti, niente, non mi interessa più niente. Ora c'è il vino nuovo nella mia vita, è questo io che devo, se è così. C'è il vino nuovo nella mia vita, ora sono stato chiamato dalla morte alla vita. Sono stato chiamato dalla morte alla vita. Ora ho superato la visione temporale, cioè quella che non riesce a farmi uscire da questa scatola, che è il meccanismo che noi vediamo. Io quello che vedo, quello è, e non riesco a vedere oltre. Quindi ora ho superato la visione del tempo che mi costringe con la mia carne a una vita piegata sui giorni che mi rimangono, ma sono giorni incerti perché nessuno sa che cosa mi aspetta nei giorni a venire. E questo è un altro problema, nessuno sa. Oh, sorpresa, accidenti. Ora però posso dire, se ho creduto, sì Signore, sì, io non conosco il mio futuro, come gli ebrei non conoscevano tutto il percorso, che sapevano? Sono usciti, sono andati in un deserto, c'era la strada in un deserto, non c'erano strade, hanno fatto dei giri incredibili, ma a un certo punto sono stati un po' costretti, no? Sono usciti, non c'era un altro mezzo, con quello che ha fatto Mosè, con il faraone, cioè ha costretto il faraone a cacciarli alla fine. E quindi anche se quelli volevano restare lì a mangiarsi le soppressate che non c'erano, ma quelli sono stati cacciati via. Quindi questo dipende da un altro fattore, cioè che Dio è sovrano, che tu non puoi stare dove vuoi tu, capisci? Perché tu vuoi stare lì, sì, il Signore ti chiama, poi si vede. Ma ora appunto posso dire, sì Signore, non conosco il mio futuro, ma posso stare sereno. Vedi come ha detto questi qua. Mosè disse al popolo, non abbiate paura, state fermi e vedete la salvezza del Signore che si compirà oggi per voi. E infatti gli egiziani che avete visti oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Oh, perché non spaventare, agitare, state calmi, ci penserò io. Perché loro, come vedete in quel momento Israele non aveva un esercito, no? Era un popolo che aveva fatto mattoni, aveva servito gli egiziani in schiavitù per tanti anni, non erano né addestrati come esercito, dice state tranquilli che il Signore ci penserà e combatterà per voi. Quindi allora sì che posso stare tranquillo, anche se non conosco il mio futuro. Posso stare sereno perché tu sei la mia nuvola di giorno e mi rischiare nella notte, così come è successo per gli egizi. Ma mi rischiare, scusate, per gli ebrei, ma nella notte, quale notte? Nella notte delle mie paure. Perché io vivo di paure, non io Ferruccio, io essere umano, vivo nelle mie paure. Noi spesso somigliamo a questi ebrei, cari fratelli e sorelle, somigliamo a questi ebrei che non credettero a sufficienza nell'avvicinarsi dei carri egiziani. Ebbero paura, grande paura. Siamo rammaricati, dicono, abbiamo paura, anche noi. Certe volte siamo stretti in una fossa con di fronte il Mar Rosso. Cioè qua c'è il mare, mo che succede? Un mare enorme, enorme. Sappiamo che il Mar Rosso è forse uno dei più profondi. Dietro di noi c'è un esercito, quando l'hanno visti, che ci sta assalendo, no? Che sono i nostri problemi e le nostre paure, che sono il nostro passato. Magari i nostri problemi sono il mare che abbiamo davanti, che non avendo creduto nel Signore così come bisogna credere, non sappiamo cosa succederà. E quindi non possiamo neanche metterci seduti tranquilli. E il nostro, il carro dei faraoni è il nostro passato che ci insegue. Questi sono i carri degli egizi, che non riusciamo ad abbandonare. Questa è una cosa molto molto grave, perché vuol dire che non siamo stati circoncisi. Non siamo ancora stati circoncisi. E questo dipende da tutta una serie di motivi. Chi del popolo, cari fratelli e sorelle, avrebbe mai potuto immaginare che il mare si sarebbe aperto davanti a loro per lasciarli passare? Una cosa impensabile. Questi non sapevano, comunque, perché noi diamo tutto per scontato. Ma come potevano immaginare, come potevano sapere che il mare si sarebbe aperto? L'ultima cosa che potevo pensare è che il mare si sarebbe aperto davanti a me. Mosè però, che aveva fiducia del Signore, disse: non temete, state fermi e vedrete la salvezza del Signore. C'è questa convinzione, scusate, più che convinzione, c'è questa condizione per non avere paura. Questa è la condizione nostra per non avere paura. In questo deserto sterminato, che è l'immoralità, che è l'illegalità, che non c'è nessuna cosa più che possa tenere questi argini di questo male, che si è come se l'oceano di questo male si fosse riversato come lo tsunami sulla terra, e anche di più. Come abbiamo visto nei versetti 43-45 dell'Esodo 12, dice: nessuno straniero o schiavo, perché noi schiavo straniero, eravamo schiavi stranieri, mangerà della Pasqua. E questa Pasqua sappiamo che rappresenta per noi la comunione con il Signore, se non dopo essere stato circonciso. E le cose magari si capiscono un po' per volta. Io sono convinto che il Signore guida la nostra vita, ma c'è anche bisogno che prima o poi queste cose le capiamo in modo definitivo, non approssimativo. Non è che dobbiamo sperare di capirle domani. E sulla circoncisione ne abbiamo parlato tante volte, ma ognuno si chieda se è circonciso o meno. Non spetta a me, spetta a voi sapere questo. Una volta che sei stato circonciso, hai diritto di avere comunione col Signore. Ci puoi parlare con, sapendo bene che c'è la distanza che c'è tra il cielo e la terra. E questo deve essere per noi il rispetto che dobbiamo avere del Signore. Una volta che sei stato circonciso, hai il diritto di avere comunione con Dio e di consumare la sua Pasqua, quindi questa comunione con Lui. Quindi, fratelli, se è vero, se questo è vero, che avete, fratelli, se è vero che siete dei fratelli, questo lo sa solo il Signore. Io me lo auspico, me lo auguro, però questo lo sa solo il Signore. Non posso giurare su quello che non so. Questo è un mio augurio spirituale e mi auguro che sia così, anche per quanto mi riguarda. Allora, se è vero che siamo fratelli, che siete fratelli, avete reciso una volta per sempre il vostro cordone ombelicale con l'Egitto, una volta per sempre, non ci sono più rigurgiti. Sapete, ogni tanto quando il bambino ha il vomito o qualcuno vuole che poi non gli passa e poi gli ritorna, e poi non gli passa e poi gli passa e poi gli ritorna. Cioè, o hai tagliato questo, hai risolto questo problema o non l'hai risolto. Ma i dubbi vengono, cari fratelli, perché in pieno cammino, non era meglio per noi morire in Egitto? Anziché farci morire nel deserto, non poteva lasciarci stare. Sapete, certe volte chi vi ha evangelizzato, chi ci evangelizza, è una specie di seduttore, in senso positivo, no? Non è la parola giusta, ma in qualche modo è colui che vi ha condotti alla fede. E Mosè è colui che ha condotto il popolo in Egitto, nella terra promessa. Però, e quindi vengono fuori le dimostrazioni, ma non stavamo meglio quando eravamo in Egitto? Non avevamo problemi, non avevamo pensieri. Certo, stavi meglio perché eri un incosciente, perché eri uno schiavo e ti accontentavi della schiavitù. È per questo che stavi meglio. Ma tu sei un uomo morto, cioè non avevi nessuna speranza. Non contavi niente, uno schiavo che non conta nulla. Ecco, quella gente di carne che non morì né come schiava, e questo è quello che dobbiamo pensare. Una volta che il Signore chiama, il Signore chiama tutti alla conversione, tutti, credenti e non credenti. Per cui quella era gente di carne che non morì né come schiava né come libera. Che disastro, fratelli. Né come schiava né come, non morì né in un caso né nell'altro. Perché come schiava dice sto bene, mangio la carne d'Egitto. Come libera non raggiunse la terra promessa. È una condizione tremenda, tremenda. Questa qui è una condizione tremenda. Quella generazione non restò dove era in schiavitù e non raggiunse la terra promessa, ma morì nel deserto, cioè morì nell'ignominia. Non so se mi sto spiegando. Non sei né carne e né pesce. Non sei né caldo e né freddo, né tiepido né fervente. Per cui ti vomiterò dalla mia bocca, dice il Signore. Quindi non raggiunse la terra promessa, ma morì nel deserto, perché non desideravano una terra migliore come la desiderava Abramo. E stiamo attenti, perché da qui si capiscono tante cose. Noi non desideriamo, non aneliamo, come si dice, a quello che il Signore ci ha chiamato, no? E dovremmo mostrare l'entusiasmo, dovremmo mostrare. Dici no, rinuncia a te stesso per questo. E quindi non abbiamo come uomini di fede come Abramo che morirono con questo, con questa speranza. Non solo speranza, con questa gioia nel cuore perché avevano conosciuto il Signore e il Signore se l'ha fatto conoscere. Perché tu non puoi conoscere il Signore se il Signore non si fa conoscere da te. Quindi il Signore si è fatto conoscere a Mosè, il Signore si è fatto conoscere a tutti i servitori, non sono loro che l'hanno conosciuto, è il contrario. Qualcuno dirà, ma non potevamo morire schiavi. Che bello. Che bello. No, perché neanche questo ti è consentito. Guarda che roba, ma ci vuole, non sono libero. No, non sei neanche libero di questo. Tu non vivi per te stesso, cioè chi ti ha dato la vita? Tu non è che sei libero. La gente è convinta di essere libera, ma libera di cosa? Tu non è che sei libero, tu sei costruito per un fine. Tutto è in visione di quel che verrà, non è un'opinione la tua. La tua può essere un'opinione provvisoria, ma tutto è in visione di colui che ha creato tutte le cose, perché se no non avrebbe senso. Ecco perché noi ci mettiamo a piangere per i gattini che piangono, per i cani che zoppicano, per le foche monache dell'Africa che non so, hanno perso la strada e sono finite sulla spiaggia. Capisci? Perché abbiamo perso il senso vero di quello al quale il Signore ci ha chiamati. Non abbiamo questa dignità. Ognuno pensa a se stesso. Tu non vivi per te stesso, ma perché il Signore ti ha dato, ti concede di vivere attraverso quello che lui ha fatto, attraverso le tue miliardi di cellule che funzionano, abbiamo visto in modo meraviglioso. Chi non sente la chiamata nel proprio cuore per la terra promessa, e non l'accetta con gioia, perché questo è anche il problema. Io vedo i credenti stanchi, disperati, che non c'hanno voglia, non c'hanno voglia. Gettando tutti i suoi pesi nel Signore, non avrà pace, né in questo mondo né nell'altro. E tanto dice, ma io faccio lo schiavo, torno indietro. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi, ma non morirai né di qua né di là, perché morirai nell'ignominia. Cercando di salvare i tuoi miseri averi, sai quelle poche cose, devo difendere queste poche cose che penso di avere, questi pochi piaceri della vita quotidiana, cercando di salvare i miei miseri averi, rinuncio alla chiamata. Chi scopre il tesoro nascosto vende tutto quello che ha e compra quel terreno. Ma sono cose che le diciamo, ma poi devono essere una realtà spirituale, perché se no non serve a niente. C'è il cielo e la terra che pone una grande distanza tra noi e il Signore. Gli scienziati hanno detto che la galassia più lontana è a oltre 15 miliardi di anni luce, quella che loro percepiscono, ma non credo che ci sia un muro poi. Tanto al di sopra del cielo e della terra, quanto al di sopra sono i miei pensieri dai vostri, dice il Signore. Quindi, tanto è la distanza tra la vita e la morte. Il Signore dice, io sono il Dio dei viventi, non dei morti, quando parla di Abramo. Noi non conosciamo niente di noi stessi, neppure come siamo fatti, e ci arrabbiamo. E abbiamo l'ardire di pretendere anziché di temere Dio. L'atteggiamento non è quello di pretendere, assolutamente. Ma è quello di cercare di conoscere il Signore in umiltà, stando tranquilli, seduti, sereni, e lasciamo che il Signore sia Lui a lavorare. Chi non si è affidato completamente al Signore non ha nessuna speranza, cari fratelli e sorelle, nessuna certezza, né in questa vita e né in quella futura, È inutile che dici, ma me ne frego, io rinuncio alla fede. E torna nel mondo, Quella generazione in Egitto non era degna della chiamata. E c'è anche una dignità. Il Signore ti chiama a dignità. La chiamata non è fatta al bambino vizioso, viziato, distratto. No, non è fatta per questo. Se voi avete questo atteggiamento, se siete presi a calci nel sedere, dei bambini viziati, ma Signore dai, poi più tardi, perché adesso ho da fare, devo fare la torta, più tardi ci sentiamo, né? Così. La dignità della chiamata, il Signore ci chiama, nel momento che ci chiama è una chiamata, una santa chiamata, una santa convocazione, voi avrete una santa convocazione, questo è quello. E ieri come oggi vi sono dei credenti che disprezzano la chiamata del Signore con il loro comportamento e con il loro atteggiamento, cari fratelli e sorelle. Si preferiscono le fogne puzzolenti della miseria umana alla chiamata di Dio. Si preferiscono le nostre miserie soffocano, offendono l'offerta di Dio. Il Signore ci ha fatto un'offerta senza pari, E lo offendono il Signore, perché non disprezziamo una così grande salvezza. Non consideriamo una così grande salvezza. Non sappiamo se il Mar Rosso si aprirà o meno davanti a noi. Non lo sappiamo. E allora vogliamo tornare in Egitto, senza aver conseguito però la terra promessa. Problemone. Allora, si erge forte il grido dell'Apostolo, come abbiamo visto Giovanni, che dice, noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non ci ascolta non è da Dio. Ma questo a parte i non credenti, lo dice anche i credenti, che si sappiano dare una regolata. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Non ci sono delle vie di mezzo. Quando noi non condividiamo la stessa opinione c'è un problema. Quando non condividiamo lo stesso spirito c'è un problema. Non lo dico io, non lo dice Ferruccio, lo dice la parola di Dio. Fratelli e sorelle, leggetela. Cercate l'unità dello spirito in tutto e per tutto. Per cercare l'unità dello spirito bisogna che noi ci analizziamo. Se poi pensiamo diversamente, dobbiamo fare delle scelte. Noi scegliamo in continuazione. Non vollero credere a Mosè, vi ricordate? Perché il dubbio li divorava. Dice, che siamo venuti a fare qua? Ma che siamo venuti a fare? Dove stiamo andando? Io non vedo, cioè volevano risultati immediati. Qua ci troviamo davanti, siamo scappati. Cioè, condotti qua, abbiamo il mare davanti. Come facciamo a passare? Perché non avevano fede. Questi che ci seguono da dietro, dice, tu ci hai portati a morire qui, potevi lasciarci morire nel deserto, farci morire nel deserto. Non vollero credere a Mosè, perché il dubbio li divorava. E più avanti si organizzarono nella ribellione di Core. Non bastò. Andarono avanti e tramarono contro Mosè. Tramarono, dicendo, ma chi sei tu? Forse il Signore ha parlato solo a te, il Signore parla anche a me, parla anche a noi. Cioè, e quindi si riunirono, vi ricordate 250 persone, vi ricordate anche la fine che hanno fatto? Anche se Mosè ha interceduto, si è aperta la bocca e la terra li inghiottì. Vedete, cari fratelli, abbiate pazienza. La fede vera è lasciarsi condurre dal Signore attraverso i suoi servitori. È un dato di fatto. Poi nel momento che il Signore ti chiama, se ti chiama, sarà far suo, no? Perché è Lui che sceglie i propri servitori, oggi e sempre. Non si può dire io ho fede nel Signore, ma su Mosè nutro molti dubbi. Non si può dire una cosa del genere, cari fratelli e sorelle. Capisci? Questo è fuori dalla grazia di Dio. È fuori dalla grazia di Dio. Queste cose ve le dico davanti al Signore, riflettetele bene su tutto, in tutto e per tutto. Sediamoci quindi e consideriamo la nostra condizione, perché oggi è ancora giorno di grazia. Oggi il Signore ancora parla, parla. Cosa possiamo aggiungere a quello che abbiamo letto? C'è qualcosa che possiamo aggiungere? C'è qualcosa che possiamo togliere? Io lo ripeto, non si può dire io ho fede nel Signore, ma ho molti dubbi su Mosè. Sì, è vero. Se Mosè non era Mosè ed era un altro, allora fai bene avere dei dubbi. Ma Mosè è stato chiamato dal Signore, è stato mandato dal Signore. Non di meno il nostro caro apostolo Paolo dice, state sottomessi ai vostri anziani, ai vostri conduttori, perché sono loro, non lo dico per me, lo dico per voi, non pensiate, lo dico per voi, perché sono coloro dei quali come devono rendere conto a Dio per questo. Quindi questo dice non vi sarebbe, non vi gioverebbe a nulla. Sono cose che si conoscono molto bene. Non vivete questi conflitti in voi stessi, perché sono le tragedie molto grandi che si vivono poi nelle vite quotidiane, ci lacerano, ci fanno star male e non ci danno la soluzione, non ci conducono, perché coloro che sono messi contro Mosè sono stati inghiottiti e coloro che non hanno creduto a Mosè sono morti nel deserto. Cosa voglio dire? Che sono Mosè? No, io non sono Mosè. Io sono Ferruccio. Se il Signore mi ha scelto, è così. Se il Signore non mi ha scelto, oh, io ve lo dico adesso davanti al Signore, prendete andatevene, subito, subito, se avete qualche minimo dubbio andatevene subito, ma se non avete dubbi smettetela per favore, una volta per sempre. Ve lo dico davanti al Signore, se avete dubbi andatevene, fatemi questa cortesia, non è una minaccia, semplicemente perché non sono preoccupato per me, sono preoccupato per voi, perché come chi deve rendere conto. Più chiaro di così si muore. Ve lo dico davanti al Signore, il Signore mi è testimone, voi anche siete testimoni. Signore ci benedica e buona giornata. Amen. Amen.